il nome Seder di Tu Bishvat è in realtà un'espressione rubata al Seder di Pesach. In realtà il Seder di Tu Bishvat più correttamente dovrebbe essere chiamato Tikkun. Perché Tikkun? Perché Tikkun e i Tikkunim sono una serie di manifestazioni, di letture, eccetera, che sono state introdotte dopo la cacciata degli ebrei dalla Spagna. E in particolare il Tikkun di Tu Bishvat è stato introdotto a Tzfat. Tzfat era la città, il Eres Israel, in cui si è sviluppata la mistica di Ari, Rabbeinu Yitzchak Ari HaKadosh, che vivendo a Tzfat ha sviluppato la Kabbalah, la Kabbalah cosiddetta luriana, perché si chiamava Luria. E l'idea fondamentale del Tikkun è questa. In effetti, dopo la cacciata degli ebrei dalla Spagna, con tutti i guai che erano successi agli ebrei, la domanda era in che modo si poteva coinvolgere o influenzare il mondo superiore per cercare di cambiare la situazione. Quindi lo scopo del Tikkun era quello di dire: guarda che in ogni caso c'è la possibilità che le mitzvot o anche la lettura dei brani possa cambiare la situazione. Quindi il Tikkun ha due funzioni: una è quella di cambiare la persona che lo fa, e secondo di cambiare anche, di intervenire in qualche modo sulla volontà del Signore che intervenga per risolvere i problemi della comunità, dell'uomo, eccetera. Su cosa si basa il Tikkun di Tu Bishvat? Si basa su un parallelismo tra quello che è il Seder di Pesach, e per questo lo chiamiamo anche Seder di Tu Bishvat, con la modificazione della natura durante l'anno a partire proprio da Tu Bishvat. Tu Bishvat è il giorno in cui sostanzialmente le acque che della terra deve assorbire sono state tutte assorbite, almeno in Eretz Israel, è una data, evidentemente uno spartiacque che va interpretato non in senso così rigoroso, ma in generale è una data che divide il periodo delle acque prima e dopo Tu Bishvat. Ci sono tante acque che devono, le piogge sono tante, e diciamo che la funzione delle piogge era quella di far sì che gli alberi e la natura si alimentano. Allora, allora che cosa è, qual è l'idea di partenza di questo Tikkun? Che così come il popolo ebraico è stato redento dall'Egitto, anche la terra di Israele, attraverso le azioni che noi facciamo e le facciamo sulla natura, viene redenta, viene modificata, viene redenta. Per questo motivo, così come a Pesach noi beviamo 4 bicchieri di vino, la stessa cosa dobbiamo fare la sera di Tu Bishvat. Naturalmente questo è un minhag, è un uso, non è una mitzvah. Bene, quindi grandi polemiche in questo periodo in Israele, perché c'erano dei gruppi che volevano comunque fare dei grandi sedarim, ripubblici, eccetera, ma appunto chiaramente non essendo una mitzvah non c'è nessun obbligo per nessuno di farlo. Però è un minhag bello, e quando molti anni fa l'ho sentito parlare per la prima volta da Rav Avram Piattelli, nel corso di un seminario al Collegio Rabbinico, l'idea mi era piaciuta molto, e quindi ecco perché a un certo punto ho fatto il primo libro, ho fatto anche una seconda edizione del Seder, e quella che cercherò di utilizzare, se riesco a farvi vedere, appunto, di utilizzare il testo. Va bene. Allora, la differenza però con i bicchieri di vino che si bevono a Pesach è che non è che abbiamo l'obbligo di bere bicchieri interi, è un fatto puramente simbolico, e i bicchieri sono il primo bianco, il secondo bianco con un po' di rosso, il terzo metà e metà, e l'ultimo deve essere rosso. Qua a indicare lo sviluppo della natura che in questo periodo di Eretz Israel in particolare passa dal bianco al rosso. Ci sono delle piante i cui rami effettivamente si modificano nel corso di questo periodo fino a diventare rossi. Allora, questo è un aspetto della storia. C'è poi l'altro aspetto molto importante, perché parliamo di Yitzhak Luria, parliamo della Kabbalah, e quindi di quelle che erano quello che è l'obiettivo che si propone un tikkun. Allora, l'uomo ha dentro di sé, ha nei suoi comportamenti delle azioni che sono simbolizzate dalle klipot. Klipot sono le bucce dei frutti. I frutti possono essere divisi in quattro categorie diverse. Sono frutti che sono, potremmo dire, virtuali, dove non si vede nulla, non c'è il seme del frutto. Ci sono frutti che hanno la polpa esterna e il seme dentro. Ci sono frutti che hanno la clipa, la buccia esterna e la parte interna che si può mangiare, e ci sono frutti che possono essere invece sbucciati e mangiati. Ogni frutto in un certo senso simbolizza diversi livelli, diverse situazioni in cui la clipa, quindi la colpa, l'errore che l'uomo ha commesso, viene in qualche modo poi buttato via, viene eliminato. E quindi i frutti che si mangiano hanno due funzioni fondamentali. Uno è questo, e l'altro ricordare che Tu Bishvat fondamentalmente ricorda in Eretz Israel il giorno in cui si paga, che faceva da spartiacque per quanto riguarda il pagamento della decima, di certe decime. Allora, i frutti che erano nati prima si potevano essere utilizzati per pagare le decime dell'anno precedente, dopo Tu Bishvat dell'anno seguente. Quindi aveva una funzione essenzialmente fiscale. Possiamo dire che in qualche modo è collegato con l'anno fiscale. Bene, questo per quanto riguarda Tu Bishvat ai tempi della Mishnah. La Mishnah ricorda Tu Bishvat quando dice: ci sono quattro capodanno. Uno è quello che conosciamo, il capodanno di Sheri, Rosh Hashanah, Leshanim, che cade il settimo mese, e non il primo mese, e qui è Rosh Hashanah. E poi c'è il capodanno di Nissan, che cade il primo giorno del mese di Nissan, appunto, e poi è chiamato Rosh Hashanah Limlachim, il capodanno ebraico in senso stretto, storico. E oltre a questo c'erano altri due capodanni. Uno di questi è il capodanno degli alberi. Questo è Rosh Hashanah e la notte. E qui abbiamo una discussione tra Hillel e Shammai. Perché Hillel Shammai diceva che il capodanno degli alberi cadeva il primo di Shevat, mentre Hillel dice il 15 di Shevat. La differenza tra Hillel e Shammai può essere interpretata in vari modi, perché evidentemente Shammai vede le cose ancora dall'inizio, possiamo dire quando ancora il frutto non si è manifestato. Quindi secondo lui dal primo di Shevat già in potenza c'era il ceifu. Secondo Hillel invece non basta che il frutto sia in potenza, ma deve essere in atto. Quello che è importante è l'azione, non la potenza. Posso essere un genio, possiamo dire, però se non lo metto in atto rimane mio, non lo vede nessuno. Quindi anche per i frutti vale la stessa regola. Il frutto è secondo Beit Hillel, e la Halakha è come Beit Hillel. Secondo Beit Hillel, capodanno degli alberi il 15 di Shevat. Quindi abbiamo visto, storicamente, al tempo della Mishnah era il capodanno fiscale, possiamo dire. Al tempo poi della Kabbalah, dal XVI secolo in poi, diventa il capodanno con il Tikkun di Tu Bishvat, che consiste nel bere 4 bicchieri di vino, nel mangiare i frutti in maniera tale da poter eliminare le klipot, che sono appunto le bucce, quindi anche i colpi, i peccati che uno può aver commesso, e qui dopodiché quindi in qualche modo questo sottolinea l'importanza e la funzione che ha l'uomo anche nel modificare la natura. Forse oggi può essere apprezzato più di una volta che abbiamo talmente modificato la natura che effettivamente non ci rendiamo conto di quanto le cose siano cambiate, ma il nostro compito è di fare le cose secondo un certo ordine. Quindi lo chiamiamo seder per questo motivo, perché 4 bicchieri di vino e perché c'è un ordine nel mangiare i frutti. In linea di massima bisognerebbe mangiare, uno deve mangiare più frutti possibili. Cioè, chi poteva, chi può, e trova anche 100 frutti, mangia anche 100 frutti. Ma il minimo sono i frutti per i quali è lodata Eretz Israel. E sono Eretz Chita Useora, Gefen Utena Verimon, Eretz Zetshemen Udvash. Per cosa è lodata? Per quali frutti è caratterizzata Eretz Israel? Allora, il grano e l'orzo, Chita Seora, Gefen, l'uva, Tena, il fico, Rimmon, il melograno, Zait, l'oliva, Udvash, Dvash che vuol dire miele, ma per miele nella Bibbia si intende appunto il miele dell'albero, in questo modo l'albero è il tamar, il datto. Quindi questi 7 frutti sono i 7 frutti fondamentali per i quali appunto che si mangiano durante il sedere. Però tutto il tikkun è chiamato Pri Etz Adar. Cos'è il Pri Etz Adar? Il frutto dell'albero meraviglioso, e questo è l'etrog, perché l'etrog tra i vari frutti è l'unico che effettivamente viene utilizzato per fare una mitzvah, in questo caso a succo. Quindi diciamo così che le azioni che noi facciamo possono avere un'influenza nel far crescere bene anche il Pri Etz Adar. È difficile trovare il cedro in questo periodo, ma si può trovare. Io lo ringrazio appunto Lucia che mi ha rimediato. Allora, detto questo, diciamo che noi possiamo cominciare avendo questi obiettivi, che sono clipot, eliminazione delle clipot, partecipare alla crescita, alle modifiche che avvengono nel mondo della natura attraverso i bicchieri che noi beviamo, collegandole con Eretz Israel. Vi ricordo quindi che Tu Bishvat è la festa di Eretz Israel, quindi i frutti di Eretz Israel, e poi tutti gli altri frutti. Ricordiamoci anche che i frutti sono collegati anche con le Sefirot, perché parliamo di Kabbalah, ci sono i vari livelli attraverso i quali passa la divinità, entra in contatto con l'uomo. Sono 10 per ognuna di queste dei quattro stadi attraverso cui passa noi passeremo attraverso la lettura dei brani. E il tutto però si gioca, cioè ancora non ho spiegato l'ultimo punto, si gioca sul fatto che in effetti l'albero, perché è importante l'albero? Ricordiamoci che l'unica mitzvah che l'uomo ha ricevuto è la mitzvah che riguarda l'albero. Non mangerai dell'albero della conoscenza del bene e del male. L'uomo mangia di questo albero. Noi non sappiamo qual era quest'albero. Tutta l'iconografia dice che la mela non era una mela, no? Chiaramente no. Però era un frutto. Allora noi mangiando i frutti questa sera, per questo c'è chi dice uno più tipi di frutta mangia e meglio è. Forse incrociamo, possiamo dire, proprio il frutto che hanno mangiato Adam ed Eva. Ma con che differenza? Con quale differenza? La differenza è che Adam e Havva lo hanno mangiato contravvenendo una mitzvah, contravvenendo un precetto. Noi invece lo mangiamo mettendo in pratica un precetto. Quindi è una differenza fondamentale. Quindi recuperiamo, restauriamo, per questo motivo è chiamato Tikkun, restauriamo una cosa fatta da Adam e Havva con le nostre azioni. Non c'è nessun peccato originale, possiamo cambiare tutto. E quello che dobbiamo fare è mangiare, perché mangiare è mangiare con l'obbligo, avendo l'obbligo di mangiare, si mette in pratica questo Tikkun. Abbiamo parlato di questo, quindi in effetti mangiando dell'albero della conoscenza, qual è lo scopo dell'albero della conoscenza? Non è in sé l'albero della conoscenza, ma l'albero della conoscenza, sappiamo, non era da solo, cioè l'albero della conoscenza è l'albero della vita, no? Ezzachaim betoch agam. E quindi Dio dice lì in Bereshit, adesso che hanno mangiato dell'albero della conoscenza potrebbero anche mangiare dell'albero della vita, poveri noi, come la, e la cosa vuole in qualche modo impedire questa cosa qua, e anche il Tikkun si basa proprio sul fatto che quello che noi facciamo è fare qualcosa per passare dall'albero della conoscenza all'albero della vita. Qual è l'albero della vita? L'albero della vita è simbolizzato dalla Torah. Ez Chaimi la Machazikimba. È un albero di vita per coloro che si aggrappano alla Torah, cioè adesso alla Torah. Quindi Adam e Havva non ce l'hanno fatta, forse noi riusciamo a aggrapparci a questo albero e quindi a raggiungere la vita che è simboleggiata da tutto il Tikkun. Quindi questo poi molto molto in sintesi, che si trova anche su questo libro, che è, non so se si vede, comunque il libro Sefer Tu'Bishvat, perché è la seconda edizione pubblicata di recente. Chi vuole può ordinarlo a David Piazza, e me l'ha messa a disposizione nuovamente. Adesso io passerò in rassegna tutti. Che cosa facciamo noi? Noi dobbiamo seguire un certo, chiamiamolo, rituale, no? Fermo restando che a differenza della Haggadah di Pesach, che comprende delle mitzvot, quindi non abbiamo mitzvot da fare, abbiamo testi da leggere. Perché dobbiamo leggere dei testi? Quanti testi dobbiamo leggere? Dovremmo leggere, no? Una serie di testi che sono presi dal Tanakh, dalla Bibbia, e sono complessivamente 13. Perché 13? Perché 13 sono gli attributi divini. Vabbè. Quindi noi chiediamo che vengano applicati gli attributi divini non solo all'uomo. Ricordiamoci che nel Tanakh l'uomo è paragonato all'albero, no? Che Adam et Asadeh. L'uomo è come un albero del campo. Allora, non so se ci siete qui con i testi, non so se ci sono. Il primo brano che leggiamo è questo, che è tratto da Bereshit. Vayomer Elohim. Qualcuno mi risponda?
Prendi la mano.
Qualcuno mi può rispondere?
No.
Ok, perfetto. Ci siamo, ci siamo.
Ci siete.
Perfetto. ויאמר, כפי שאמר, ויאמר אלוהים, יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ואת ירי היבשה, ויחזר, ויקרא אלוהים, ויבשה הארץ, ולמקווה המים קרא ימים, וירא אלוהים כי טוב, ויאמר אלוהים, תלשי הארץ לשעשב מזריע זרע, עץ פרי יוצא פרי לבינו, אשר זרעו בו לארץ, ויכן, ותושע הארץ דשא, עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו, וירא אלוהים כי טוב, וירא ויבוקר, יום שלישי. Quindi viene ricordata la creazione del mondo vegetale il terzo giorno. Poi si legge un brano qui, tratto da Devarim, Kol ha-mitzvah asher anochi mezzah becha hayom, tishmeru la'asot le'mane tichyun, urvitem uvatem virishtem et ha'aretz, asher nishba Adonai la'avotechem, vezachata et kol ha'derech asher olichecha Adonai lecha ze 40 shana, במדבר למען אמנותך, לנסותך, על הדעת את אשר בדבריך, אל תשמור מצותיו, אם לא, ויענך, וירעילך, ויאכילך את המן, אשר לא ידעת, כי ולא ידעו נבותיך, לא ידעו נבותיך למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה אדם, שמלתך לא בלת מעליך, ורגלך לא בצק כזה 40 שנה, וידעת עם לבביך, כי כאשר יעשרי שם בלו, אדוני אלוהיך מייסריך, ושמרת את מצוות אדוני אלוהיך ללכת מדרכיו, ולעירה אותו, כי אדוני אלוהיך מביא אחר את ארץ טובה, ארץ נחה למים, עיינות ותומות יוצאים בבקעה אל ארץ טובה, ארץ נחה למים, עיינות ותומות יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה, questo è il verso fondamentale dal quale si imparano i sette frutti di ארץ ישראל. ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ שמן ודבש, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה, לחם לא תחסר כל בה, ארץ זה אשר אבניה ברזל ומהרריה, תחשוף נחושת. את הקוויסטו ואיפה פריאמון לא בליות על אביכת המזון, ויאכלת ושבעת וברעת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. Tu mangerai e ti sazierai, benedirai il Signore tuo Dio che per la buona terra che ti ha dato. In tutto questo brano racconta la storia del re nel deserto, quando l'unica cosa che avevano da mangiare era la manna. Però la manna aveva una caratteristica, che nella manna c'erano tutti i sapori. Allora, non so se vogliamo leggere tutti i 13 brani. Va bene, ci vorrà un po' di tempo, dovete avere pazienza. Se no possiamo leggere... Non tutti, andiamo un po' avanti, diciamo, leggiamo un brano. Potremmo prendere un brano che tutti più o meno conoscete, che magari con l'occasione cerchiamo anche di tradurre, e che è il Salmo, il Salmo 126, che è Shiramalo. Shiramalo lo conoscete tutti, magari lo cantiamo, anche se ognuno... casa sua, però lo cantiamo insieme. Shira malo be shuvadona chivati io finu che colbi asi malese hoc pinu ul shone nurina asi omer uva koi igri la dona ila sosimene igri la nona Shuvah Adonai Elohim quando il Signore ci fece tornare a Zion, ci pareva di sognare. Allora la bocca si riempì di risa e la nostra lingua di canto. Allora si disse tra i gentili: il Signore ha fatto per loro grandi cose. Il Signore fece grandi cose per noi, eravamo felici. Restituiscici, o Signore, nel nostro antico stato, come i letti dei torrenti in terra e arida rifioriscono dopo le piogge. Coloro che seminano con lacrime raccoglieranno con giubilo. Se ne va piangendo colui che porta il sacco del seme, ma verrà con giubilo colui che solleverà i covoni che cresceranno da essi. Dopodiché si legge la preghiera per gli alberi affinché producano dei buoni frutti. Notate che in questa preghiera abbiamo all'inizio Anà Ae Aosem Ayotzerve Aborene Amatzil Olamot Elyonim, che sono i quattro mondi della Kabbalah, il mondo della Asiyah, che vuol dire del fare, che è il più basso, il mondo della Yetzirah, che è della produzione, del Bria, il mondo della creazione, il mondo dell'emanazione, il mondo più elevato, che è quello della Atzilut. Per questo motivo dovremmo mangiare 40 frutti, 10 per ognuno di questi, ma ricordiamo che l'Atzilut è virtuale, l'emanazione è una cosa che non è visibile. Ovviamente gli altri sono mondi che hanno a che fare con la realtà. Allora, Barata, Dumata Malaharez, Mittacha, Ullam, Bechoma, Sita, Elionim le Mala, Betachonim le Mata, Lechaber et Aoel, Yotechal, Veilanin, Udeshain, Mina Adama, Itzmachta, Bekomatam, Utsilionam, Shel Mala, Leodialim, Adam, Chokma, Uzonamba, Emma, להשיג בנעלמים ופגעת עליהם במשמרת מלאכיך הקדושים הממונים המושתרים להגדילם ולהצמיחם ועליהם לטוב נשפע וכוח מידותיך העליונות ויעשו פרי תבואה וחולץ פרי עושה פרי למינו ומפרי מעשיך תשבע הארץ לאכול מפריה ולשבוע מטובה להחיות בהם נפש כל חי מן הכוח הרוחני אשר בהם מפרי מלאכיך הקדושים הנותרים את פריו וממנו פריך נמצא שכל פרי הפתן להחיות ולזון את הגוף ויהיה פריו למאכל ויעלהו לתרופה וזה היום תחילת מעשיך להחניתה ולחדשה איש יביא בפריו עושה פרי למינהו היא כן אם יהיו ימי החנותים לבנות העידן העליון עץ החיים אשר בתוך הגן ועשה פרי למעלה כי פרלה פונטו דל עץ החיים דל אלברו דל אביטה כאירה פרזנטטו דל אלברו דל סבירות עוזבת פרזנטה עם תותי טסי תיפרלה דל אלברו דל סבירות כאילו כפי סוטוריאנטו כאלי אלברי. La vegetazione ha una sua vitalità, va bene? E quindi ha questa vitalità, noi chiediamo che questa vitalità venga anche donata all'uomo, all'umanità. Quindi bisogna stare attenti che non è che i vegetali siano privi di ogni vitalità in un certo senso. Rabbi Yehuda Halevi parla di quattro livelli, no? Il primo livello è quello del domem, quello inanimato del tutto, quindi una pietra, ma il secondo livello è animato, è quello dei vegetali. Quindi i vegetali sono importanti nella visione della Torah. Addirittura la prima mitzvah, ricordo, riguarda la proibizione di mangiare un vegetale. Vabbè, non è un dettaglio molto importante, ma adesso non mi voglio soffermare su questo. Virazzomi le faneja, avotenu, shebeko, che tu hai segulat, achilata per oggi, nochal, urvarechaleen, atta, asher nege, besot, shershen, mit orlus, serafen, aelionim, asherem, materuim, bam, lespia, alen, sheva, somer, chondaba, vegam, memunim, amushtarim, עליהם יתמלאו מעוז שפע הדרן לשוב, שאני אהבדילה להצמיחה מראשית השנה ועד אחרית השנה, לטובה לי ולכה לחיים טובים ושלום, יקיים לנו את הדבר שמתחתנו על ידי מלאכי חוזך, וגרתי לכם באוכל, ולא ישקיט לכם את פי האדמה, ולא תשקל לכם על גפן, היה שדה, אמר אדמי צבאות, תשקיף ממנו כל שכה מן השמיים, ובלך עלינו את השנה הזאת, לטובה ולברכה, תשיתהו ברכות לעד, לעד, תחדהו בשמחה את פניך, מנתן הארץ יעולה ואת השרית אין פיו, ועליהם תבוא בקעת טוב, להתברך בעלותיה, במאינו איך אתה מרבן, איך אתה עמיד, גם ברכות תשמח יתה בבריאות וגוף, שם יצווה אדם את הברכה, החיים עד העולם, ועוז הדר הברכות, באכילת הפירות יהיו נמרות במעיין הברכות, צדיק חי עולמים ודירעתה, הקשת ששו להתפעבר בגרונם שלו בשום משם, ושפע עלינו שפע רצון ברחמים למחול ותסוח למעונותינו ולהשפטינו אשר נועלנו ואשר חטאנו והיינו מרשה ברית ופגמנו בברית צביף ולצדיק חיו רבים ומנענו לידי השפטינו ומשחתו כל מקורות וישור אתה הכל איתנו הראשון ותשב ביתן קשתו כי אתה תברך צדיקה דמי וצנעה רצון תתעתרו וכל הניצוצות שנפזרו על ידינו או על ידי אבותינו ועוזת אדם הראשון אשר חטא בפירות אילן אתה ישור להתקלל בעוזת את החיים ויושב מהם כל רב לכוח שמך הגדול ויתפים פסוק חייל בעלה ויקין וישוע הכל איתנו הראשון ולא ידע ממנו ידע כי אתה אדוני לבדיך מקבל זכי ישראל, ריקורדו כאלה קליפות, ריקורי גמר פרלאטו על איניציו, הם לקליפות סונו, נסקו סלו, ניצוצו, לשיטילה, אלא, דיווינה, כסיסונו, כסותת פריג'ונטה, על מומנטו דל צמצום, דלה גרנדה אספלוזיונה איניציאלה, דלה שבילת הכלים, כפו יפתו סיכה כסי שיטילה, סיאנו ספלפליאטה דלוניברסו. Il compito dell'uomo attraverso le mitzvot di raccogliere queste scintille e di riportarle a loro, alla loro origine. Uchen et sema devia dechamer atatmiach Uchen et sema devia dechamer atatmiach vengono tra l'umishadecha ויד אדוני הכל, העולם כולו, ודחתנו נעצו צערי בראש, ואחרי הסלפות יעלה הדס, ויהיה אדוני לשם לאור לאות עולם, לא יקרת, ויהיו פיסי, פיסת בל בארץ, ולא שרים, ואילה שכרה ולא מפריו, ויציצו מאיר כסף הארץ. אז ידענו עצי היר מלבץ השדה נשא ענף, ועשה פרי דבר יום ביומו, ולקותה מראשית בין כל פרי אדמה להביא בין ביקורים לבני מטבח אדוני, בהלל ובתודות לאדוני אלוהינו, ולרטוב אל טוב לבית ישראל, ישוס ומדבר וציה, ותגל ערבה ותירח, ככה בצל, ככה בצלת, פרוח תפרח, ותגל אף גילת, ברנן כבוד הלכון תתעלה, הדר הכרמל השלום, הם העירו כבוד אדוני, הדר אלוהינו במהרה בימינו, אמן. עשה למה שמח, עשה למה תודה, עשה למה נמילך, עשה למה תורתך, ולרצנו לפי, בגיוני מלבנך, למה יצורי גולי, והינו אמרנו אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כונן עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. Bene, qui c'è la traduzione, chi vuole può eventualmente mi fare richieste, posso far avere la traduzione di questo brano, abbastanza complesso, di cui è fatto una traduzione parziale. E dopodiché noi possiamo cominciare con i gruppi di, i primi, insomma, i quattro gruppi di frutti che noi mangiamo in questa occasione. Allora, il primo. Andiamo in ordine, l'ordine chittà o seorà, la chittà è la grano, seorà è l'orzo, facciamo una scelta tra il grano e l'orzo, possiamo mangiare un qualcosa, può essere una torta fatta a base di grano. Ecco qui che il brano che noi diciamo è tratto dal verso 81-17 e diciamo vayachileum chertà mitzur devash asmiek, il Signore gli farà mangiare la parte migliore del frumento e lo sazierà con miele tratto dalle rocce. Quindi si tratta però, come detto, di miele di api che hanno fatto il proprio alveare in mezzo alle rocce, o di miele di fichi che crescono tra le rocce e i cui frutti versano il proprio miele sulle rocce sottostanti. La Berakha che si dice è Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Borei Mineh Mezonot. Comunque basta mangiare mezonot di un certo tipo, non necessariamente di qualsiasi. Va bene? Il grano, abbiamo detto, benedetto tu Signore di nostro del mondo, che crei ogni tipo di cibo. Il grano è il simbolo di massima purezza perché è privo di involucro ed è completamente commestibile. Si può mangiare tutto il ricco di grano. Allora, c'è un Midrash che dice che in effetti la pianta da cui hanno mangiato da Mechavà era il grano. Dice, ma come il grano non cresce sull'albero? A quel tempo forse c'era anche del grano che cresce sull'albero. Un albero che si trova in un campo di grano, molto probabilmente sul suo tronco potrete trovare anche delle spighe di grano. Allora dice, qual era l'albero di cui mangiarono Adamo e Eva? Rabbi Meir disse, era grano, poiché di un uomo che non ha conoscenza si dice, l'uomo che non ha mai mangiato pane. Proverbio popolare per dire che è una bestia, questo. Rabbi Shmuel ben Yitzchak chiese a Rabbi Zera, è possibile che fosse grano? Risponde, sì, è quello, eppure c'è scritto albero. Al che Rabbi Zera disse, erano alte le spighe come i cedri del libro. Disse Rabbi Yaakov ben Achan, sono in controversia Rabbi Nechemia e i nostri maestri. Rabbi Nechemia disse, colui che fa uscire a Mozzi il pane dalla terra, che un tempo uscì dalla terra, un tempo uscì dalla terra, perché il grano esce dalla terra. I nostri maestri dicono, fa uscire Mozzi il pane dalla terra, è la formula della benedizione sul pane, come sappiamo, Mozzi le seminare. Prima del peccato la terra produceva spontaneamente, direttamente il pane e non il grano. Questa visione fantastica, qui la terra produceva pagnotte, non produceva spighe. Così tornerà a fare anche nei tempi messianici, cioè che in futuro farà uscire il pane dalla terra, Mozzi le seminare, che fa uscire, è in grado di far uscire il pane dalla terra. Come detto, vi sarà sulla terra abbondanza di frumento, sulla cima dei monti ondeggerà il prodotto come sul Libano. Ecco perché parla dei cedri del Libano. Rabbi Yehuda ben Ilai disse, era uva, perché ha detto, la loro uva è uva velenosa, e i grappoli sono grappoli amari. Devarim, questo, degli ammonimenti di Mosè. Quei grappoli portarono amarezza al mondo. Rabbi Abba di Acco disse, era un cedro, come sta scritto, la donna vide che era buono l'albero da mangiare. In ebraico appunto ricordiamo che il cedro è chiamato Priez Hadar, era il testo della Torah per quanto riguarda il frutto, era Nechmat Leskin, non poteva essere, dice Rabbi Abba, che il cedro, per questo il cedro ha una posizione particolare in questo seder, e questo è il titolo che noi troviamo in il seder Tu Bishvat, si chiama Priez Hadar. Priez Hadar si trova nella raccolta di si chiama Chemdat Hayamim, che è una cosa cabalista, un libro di Kabbalah. E in questo libro troviamo anche il Priez Hadar. Sembra che avessero l'abitudine di mangiare i germogli freschi del cielo. Se guardi qual è l'albero che si mangia come il frutto, dice, non trovi che il cedro. La caratteristica del cedro è che effettivamente il frutto internamente è molto piccolo rispetto a quello che è intorno al frutto. Non so se avete un'idea, o avete un cedro, possiamo mostrarlo. Come vedete, il cedro ha questa caratteristica, che si vede praticamente la parte mangiabile molto poca rispetto a tutto il resto. Quindi, come dire, che l'albero e il cielo hanno lo stesso gusto. Allora, e dice, ma quella, vabbè, comunque, poi abbiamo l'altra opinione che erano fichi, invece questo albero era di fichi, questo sarebbe poi, diciamo, sarebbe verificato, si può verificare per il fatto che poi l'uomo si copre con della foglia di fico, quindi vuol dire che forse aveva mangiato di quell'albero. Allora, la Bibbia che ha disse, vabbè, questo comunque se qualcuno è interessato, ripeto, c'è il testo, si può avere il testo di tutto il Seder Tuvishvat, potete scrivermi o scrivere direttamente a David Piazza. Allora, subito dopo aver mangiato questo, si parte all'Eschita Useora, si parte all'olivo, perché si mangiano le olive prima delle altre? Perché nel brano Ereschita Useora, poi c'è Gefe, quindi dovremmo mangiare l'uva. Però invece dell'uva mangiamo l'oliva perché? Perché la parola Eres si trova due volte in quel brano. La seconda volta era Eres Zetchem. Ecco perché mangiamo le olive. Zaitra Anan Yefe Pritor Kara Adonai Shemir. L'Eterno ti aveva chiamato un olivo fiorente adorno di magnifici frutti. Poi nei salmi leggiamo Banecha Kishtile Zetim Samim Leshulchanech. I tuoi figli sono come rami di ulivo intorno alla tua tavola. Teilim 128. Notate bene che tutti questi brani poi vengono normalmente accompagnati da riflessioni che vengono prese dallo Zohar, che qui non ci sono. Quindi prendiamo appunto l'oliva e diciamo la Berakha. Baruch atta Adonai Eloheinu melech haolam boreh pri haetz. Tra i vari significati dell'olivo, ricordiamo qui questo midrash che riporto, il Menachot, così come l'olivo non perde le foglie né d'estate né d'inverno, così pure Israele non avrà mai fine, né in questo mondo né in quello a venire. Così come l'olio non si mescola con gli altri liquidi, così Israele non si assimila con le altre nazioni. Poi ricordiamo anche dell'arca di Noè, che la colomba tornò da lui verso sera portando nel becco una foglia verde di ulivo. Disse la colomba di fronte al Signore, benedetto egli sia, padrone del mondo, possa il mio alimento essere amaro come l'ulivo, le olive se non vengono un po' dolcificate sono amare, e dipendere solo da te piuttosto che essere dolce come il miele e dipendere dall'uomo. Poi si passa ai datteri, zetshemen udvash, i datteri, tzaddik katamari prach, eres balevanon ischè, il giusto fiorirà come una palma, crescerà come il cedro del Libano. Questo è il Salmo di Shabbat, tzaddik katamari prach, lo sa cantare e ballare, va bene, potete anche ballare se avete voglia in questo momento. Allora, si mangia il dattero senza berakha, perché abbiamo già detto la berakha prima sull'olivo, quindi non c'è bisogno di la berakha frutto dell'albero una seconda volta. Bene, il dattero, come sappiamo, è simbolo di completezza e armonia, così come il dattero ha un solo cuore, un solo seme, così pure Israele ha un solo cuore rivolto al Signore. La palma è tutta buona, dà i propri frutti come cibo all'uomo, i rami, l'ulavim, si usano per recitare l'Allel, con i salmi che si recitano di Sukkot. Le sue foglie servono per coprire la capanna, la Sukkah, le basi dei rami per farvi un setaccio, le sue travi per coprirvi le case. Eppure in Israele non vi è nulla da scartare. Chi studia il Tanakh, chi la Mishnah, chi il Talmud, chi la Haggadah, ognuno fa la sua parte, come appunto era il dato, ecco perché si tocca tamari, come il tamar sarà, fiorirà. Poi si passa all'uva. Aspetta, mangiamo però prima. ricordiamo che finora tutti i frutti che abbiamo mangiato sono frutti caratteristici di Eretz Israele, va bene? Quindi sono i frutti che vengono ricordati in quel verso che abbiamo citato nella lettura della Torah. Uva eshtecha kegefen puria via kezevetech. La tua donna è come una vite fruttifera all'interno della tua casa. Prima abbiamo parlato dei figli, adesso si parla della moglie. E si mangia l'uva, così come la vite si appoggia su una canna, così Israele si appoggia sulla Torah che è scritta con una penna di canna. Ricordiamo che la Torah si può scrivere, non si può scrivere col ferro, ma deve essere scritta con, o con una canna oppure con una penna d'oca. Come una vite del deserto ho trovato Israele. Così come l'uva contiene in sé liquido e cibo, così Israele è formato da persone che sanno la Torah e compiono buone azioni. Così è scritto il Midrash. A questo punto mangiamo questa uva. Allora, quindi a questo punto si prende il vino, o se la che finirò, ve la sua cabe nieto no, cabesse, chi vespa yaino vushov, da manavim sutto, questo è il berakha che viene data a Yehuda, egli lega alla vite il suo asino e alla vite pregiata il figlio della sua asina, lava il vestito del vino e i panni del succo rosso dell'uva e si dice alla berakha baruch ata adonai eloheinu melech haolam bore pri hagef. Come abbiamo detto, il bianco è simbolo dell'inverno, della natura che donna, il vino rosso invece simbolo della primavera e del risveglio della natura. E così abbiamo fatto i primi quattro, la prima parte. Poi si passa al secondo gruppo, magari i commenti che è interessato possiamo farli un po' più sintetici. Abbiamo i fichi, potete riempire a questo punto il secondo bicchiere con il vino bianco e un po' di vino rosso. Dico, nozer tenayu chalpiyav e shomer adonav e chubat, che custodisce il fico ne mangia il frutto, che protegge il suo padrone e gode onore. Se un uomo non custodisce i propri frutti, qualche altra persona li prenderà. Il mondo è stato dato in custodia all'uomo, se lo custodirà con cura ne trarrà il vantaggio. Si studiano a questo punto delle Mishnayot, no? La Torah è paragonata al fico, no? Perché tutti i frutti hanno dello scarto. I datteri e l'uva hanno i propri semi, i grani hanno le bucce, ma il fico è tutto buono da mangiare, così è pure la Torah. Quindi si mangia il fico. Se avete avuto occasione qualche volta di cogliere i fichi dell'albero, avrete visto che in effetti non si raccoglie i fichi non si raccolgono tutti in una volta, si raccolgono un po' per volta. Così dice anche la Torah, non puoi studiarla tutti in una volta, devi studiarla un po' per volta. Poi c'è il melograno. Melograno. Interrompi la condivisione? C'è da interrompere la condivisione? No. Il melograno, che è la schema, la cramim, nire in barcha geven, itacha semadar, enezzo arimonim, chameten e todila. Beviamoci in onore. Ah, mi vedete? Preferite vedere me o preferite vedere il testo? Eh?
No, il testo è
Riusciamo a vedere tutte e due.
Tutte e due.
Ottimo.
Vediamo tutte e due, sì.
Ottimo. Allora a questo punto si mangiano i melograni? Io non li trovo, non abbiamo.
Non trovato. Colpa mia, ovviamente. Ah.
Con la mia.
Il melograno l'ho comprato, vabbè.
Dice, leviamoci di buon'ora, andiamo verso i vigneti, guardiamo se le viti hanno germogliato i fiori si sono dischiusi e sei melograni sono fioriti. La caratteristica del melograno è che ha molti, molti chicchi, quindi noi chiediamo di essere pieni di mitzvot, quanti chicchi di grano ci abbiamo nel melograno. Poi si passa al cedro, che me l'ho detto, è il primo dei frutti non di Israele, non caratteristico, si mangia un pezzo. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עץ אבות ונחת. ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. ונראיתי פרימו ג'ורנו לסוכות ומפרוטו לי בלספטו, רמי די פרמה. רמי דלאגרו די מירטו, רמי די סליג'ה, הביא לו לגלנית אבנתי על אצלנו וסודיר. כינדי, שכסיכום אלה פרימה וולטה כמנו של צ'דרו, דמי פודיתם פה, questo punto, la bracha del vorrei priezz, no, ma vorrei shechiano si può dire, perché se non avete mangiato il cedro è benedirlo. Quindi il cedro rappresenta Dio che è vestito di gloria, Hadar, Abramo di cui conosce una buona vecchiaia, secondo quanto è scritto.
Prendiamo un pezzo.
Baruch Hadar Adonai, Elohenu, Melech Haolam. Comunque vi ricordo che nell'Ulav il retrovo è presente il cuore, pertanto si tiene sempre a sinistra e non a destra. Dopo il si passa alle mele.
Perché le mele?
La mela è uno dei frutti che è molto utilizzato nel Kabbalah come simbolo della Shekhinah. E viene usato il verso che noi leggiamo, Ketapuach Ba'atzer Yar, Ketapuach Ba'atzer Yar, Kendodi Ben Abanim, Betzilochi Matti, Beyasharti, Ufirio Matok Lechiki. Come un melo tra gli alberi del bosco, tale il mio amico in mezzo ai giovani. Ha goduto nel sedere sotto la sua ombra, il suo frutto è dolce al mio palato. Questo è Shira Shirim. Il melo rappresenta il riconoscimento da parte di Israele delle dolcezze della Torah. E poi si passa al secondo bicchiere di vino, che appunto per la maggior parte
sarebbe
sì, e che Eviani al Betayain gli dicono Alayava. Questo è Shira Shirim. Mi ha condotto, quindi mi ha condotto nelle stanze del vino, il suo vestito sopra di me è stato amore. Allude al Monte Sinai, in cui il dono della Torah è assaziato il desiderio di verità del popolo ebraico. Passiamo al terzo gruppo, cominciamo con noci, si legge il brano del Shira Shirim. Elginate goz, yaradeti, lirot beibe anachal, lirot afarcha gefen, enetsu arimonim. Sono disceso nel giardino delle noci per ammirare i fiori della pianura, per vedere se le viti sono fiorite, se i melograni hanno messo le gemme. Con tutti i suoi involucri, la noce rappresenta il santuario di Yerushalayim, simbolo della presenza divina in mezzo al popolo. Sono disceso nel giardino delle noci come la noce. Quando ne prendi una dal mucchio, trascina dietro tutta l'alba, così Israele, se uno viene colpito, tutti ne soffrono. Poi mandorle. Vi ricordo che le mandorle lo troviamo nella prova a cui vengono sottoposte delle erghe di Mosè di Aron, nella discussione con Korach. Il verso che noi leggiamo è tratto proprio da questo. Tutte le verghe vengono messe e la mattina dopo quella di Aron viene trovata fiorita. Vaim immacolata, levamo cielo e maedut, vine parach matzeva Aron e vendredi, vaietze parach perach, Quando il giorno dopo Mosè venne alla tenda della radunanza, era fiorita la verde di Aaron, della casa di Eli. Essa fece dei fiori, mise delle gemme e maturò mandorle. Naturalmente, la scheria è il frutto caratteristico di Tuvi Shvat, perché in Eretz Israel è il primo a fiorire. Tutti sicuramente conoscete la scheria Poracha, certamente non ho bisogno di insegnarvela. La trovate, se qualcuno, se volete, se avete voglia, andate su internet e trovate tutte queste canzoni, anche la scheria Poracha. Va bene? Quindi, che cosa rappresenta? Ma che Shakedon Yiroe, vi ricordo la profezia di Geremia, in cui Geremia vede una Makel, una verga, Makel Shaked di mandorlo. Che cosa vuol dire? Questa viene usata poi per fare giustizia. E quindi dice il mandorlo tra gli alberi il primo a fiorire. Rappresenta quindi il fatto che Dio si appretta a fare giustizia, come raccontato nell'episodio di Korach, da cui è tratto questo brano che abbiamo detto prima. Poi abbiamo le carrube. Mangio prima la...
Aronte guainelle.
Chiamala?
Guainella, le guainelle.
Così?
Sì. Comunque noi da piccoli a proposito di Ashkedia Porachat cantavamo tu mi sbatti via, io non ci vengo più. Tu mi sbatti via, io non ci vengo più.
Va bene.
Fermo là.
Per il momento comunque si tratta di accedere più che di venire con Zoom. Allora poi abbiamo le carrube, no? Dicevo? La caratteristica delle carrube è che sono un frutto che si trova in Eretz Israel, che è molto, che si mantiene per molto tempo, ha una lunga durata. E per questo motivo si mangia in questa occasione, ricorda la forza, la durata di Eretz Israel e del rapporto tra il popolo ebraico e Eretz Israel. E il brano che si legge è Bereshit, Vaita Adonai Elohim Gam Be'eden, Mikedem Vayasem Sham Et Adam Hashem Yetzar. Vayatzmach Adonai Elohim Min Adama, Kol Etz Nechmad Nemareh V'Tov Lemachal, Etz HaChaim B'Toch Hagan, Ve'Etz Hadar Tov Ara. Il Signore Dio piantò un giardino in Eden, ad Oriente, e pose l'uomo che aveva formato. Il Signore Dio fece germogliare dal terreno tutti gli alberi dell'aspetto piacevole e del frutto buono a mangiarsi, l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Vi ricordo che poi il carrubo si trova anche in tutta la storia di Rabbi Shimon Bar Yochai, che è entrato in una grotta. Per quanto voi non vi rendiate conto, mangiamo una quantità enorme di carrubo e non ce ne rendiamo conto. Perché chi mangia molti gelati mangerà molta carrageniina. La carrageniina è una forte, è un coagulante. Quindi sicuramente avete sicuramente mangiato tante carrube, anche se non ve ne rendete conto. Però qui si mangia proprio la carruba. Lì è la polvere di carruba che si trasforma poi in coagulante. Leggiamo magari. Qualcuno vuole leggo io questo racconto di Honia Meagen e il carrubo. Honia Meagen faceva una passeggiata, vide un uomo che piantava un carrubo, gli chiede quanto tempo ci vuole perché questo albero dia i suoi frutti? Gli rispose 70 anni. E tu sei sicuro di vivere ancora 70 anni per mangiare questi frutti? Gli rispose l'uomo. Quando sono nato mi erano dei carrubi. Così come i miei antenati hanno piantato per me, così io pianto per i miei figli. Ci racconta che Rabbi Shimon Bar Yochai, per sottrarsi alle persecuzioni dei Romani, dopo la decisione del Tempio di Gerusalemme, si nasconde insieme con il figlio in una grotta di Pechino nell'Alta Galilea. Per 13 anni si dedicò allo studio della Kabbalah e secondo la tradizione ha scritto lo Zohar, cibandosi di un albero di carrube che Dio aveva fatto spuntare miracolosamente accanto alla grotta e bevendo acqua di una fonte che Dio aveva fatto sgorgare dal sottosuolo della grotta. Si passa poi alle pere. Bene. Qui non è, si legge un brano di Mishnah. Uvairan agasim la kuspemolim la pishim beuzadim enam kilaim zebazen atapur bechazrad apersegim la shekelim eshidapim la rivinim aparpishel domim zelazen kilaim zebazen. Concetto su cui si basa questa Mishnah è quello di kilaim, cioè il fatto che non bisogna mescolare sementi di specie diverse. In modo particolare questo si riferisce però all'uva e alla vite e al grano, però poi è stato anche allargato anche altre specie. Bene, quindi per quanto concerne gli alberi, il pero e l'albero delle perine, il cotogno e l'alterolo non formano chilaim l'uno con l'altro, perché sono della stessa specie. Il bene l'albero delle meliuggini, il pesco e il mandorlo, le giuggiole e le fave cerase, ancorché si assomigliano l'un l'altro, formano chilaim l'uno con l'altro. È chiaro qual è il significato del chilaim? Dobbiamo comunque cercare di preservare la natura così come è stata creata. E quindi si va al quarto, al terzo bicchiere di vino.
Dammi.
Metti. Aggiungete del vino rosso. Si sono mangiati fino a questo punto 12 tipi di frutta, esattamente come sono i 12 modi di scrivere il nome di Dio. Avete anche notato che quando bevo il vino non bevo il vino beesva, per dire appoggiandomi sul gomito, come si fa invece di pesca. Pesa che si appoggia sul gomito, vabbè, questo non è per, è simile ma non è proprio pesa. A questo punto siamo al quarto bicchiere di vino che è tutto completamente di vino rosso e poi mangiamo nell'ordine, abbiamo sorbe, mele, ranette, ciliegie, sorbe rosse, noccioline, nespole, tutto quello che possiamo trovare compatibilmente con quello che troviamo qui sul mercato, che non è facile, no? E si studia la Mishnah su questo, poi anche Demai, eh? Il Demai è il prodotto del quale non si ha il dubbio se siano prelevate le decime delle vite o meno. Sul vino, mi ricordo appunto, giusto per sottolineare l'importanza del vino, Yain e Samach e Ravenor, c'è scritto che il vino, diciamo che... rallegra il cuore dell'uomo, no? Quindi è importante il vino, è importante è il vino bianco e il vino rosso. La domanda è se quando uno beve un bicchiere di vino rosso, dopo aver bevuto un bicchiere di vino bianco, debba dire o meno un'altra berachà, no? Perché? Perché in realtà c'è un miglioramento, si ritiene che il vino rosso sia migliore del vino bianco, no? O se uno ha bevuto prima un vino bianco e poi un vino bianco più pregiato, deve dire o meno la berachà. La berachà che deve dire è a dove per ammettere. Noi tutto signore che sei buono e fai del bene, e perché questa è la berachà del vino, il miglioramento del vino. Quindi qui non abbiamo le sorbe, non abbiamo le mele ranette, abbiamo delle altre mele. Un'altra mela, poi siamo un altro pezzo di mela, poi le ciliegie. Possiamo studiare un paio di Mishnah Yot prima di mangiare le noccioline. Le Mishnah Yot che seguono sostanzialmente ti dicono qual è la berachà che bisogna dire, se è un frutto dell'albero o se è un frutto della terra. Qual è la definizione di frutto dell'albero o della terra? un frutto viene dichiarato frutto dell'albero quando l'albero dà frutti per 3 anni di seguito. Questo è il motivo per cui la banana, per esempio, che sembra un albero, in realtà non è un albero, ma è un frutto che nasce come le fragole, no? Che ogni, si rinnova continuamente, quindi non è considerato un frutto dell'albero. Ma allora abbiamo ancora ciliegia, qui veramente non ho mangiato ciliegia da un po' di tempo, possiamo dire che ciliegiamo, plasma, a questo punto abbiamo il pole per Adama, che si mangia appunto, si mangia le noccioline, va bene, e i lupini, noccioline e lupini sono polpa di Adama. E con questo, mangiando questo, sia le noccioline che i lupini, finiamo praticamente i frutti da mangiare. Rimane poi il quarto bicchiere di vino e la barakà finale che bisogna dire per i frutti che ti hai mangiato. Cioè, questo è Baruch Atah Adonai Elohim Melech di Adama. E poi abbiamo i lupini, abbiamo quasi finito, tranquilli. Leggere il brano finale. Prima di bere. Veia. באחרית הימים יהיה בית אדוני נכון בראש הערים, ונישאו מגבעות ונערו עליו עמים. הלכו גויים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני אל בית אלוהי יעקב, ויראנו מדרכיו ונלכה ברכותיו, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. ושפט בין עמים רבים והוכיח לגויים עצומים עד רחוק, וכתתו חרבותיהם לעתים, וחניתותיהם למזמרו. לא יישאו גוי אל גוי אחר, ולא ילמדו עוד מלחמה. ישבו איש תחת כפנו ותחת עינתו, ואין מחריד, ויהי אדוני יצאו דיבר. וכל העמים ירקו איש בשם אלוהיו, ואנחנו נלך בשם אדוני אלוהינו, לא להנבד. ועברה, אם פוטורו, כמונטה דרקדה דלתרנו סלה, סלזו, al di sopra di tutti gli altri mondi, e più elevato di tutte le colline, e a lui affluiranno tutti i popoli. Si muoveranno molte nazioni dicendo, su, saliamo al mondo dell'Eterno, alla casa del Dio di Jacob, in modo che ci ammaestri intorno alle sue strade, e noi possiamo procedere nelle sue vie. Allora da Zion uscirà l'ammaestramento, da Gerusalemme la parola divina. Egli giudicherà tutti i numerosi popoli, ammaestrerà le più potenti e remote nazioni, tanto che spezzeranno le loro spade per farne delle langhe e le loro lance per farne delle falci. Nessuna nazione alzerà più la spada contro un'altra e non impareranno più l'arte della guerra. Ciascuno siederà sotto la propria vite e sotto il proprio fico, senza timore alcuno. E la bocca dell'Eterno Zelot, che è l'Eterno nostro Dio, che ha parlato. Mentre tutti i popoli procedono ciascuno nel nome del rispettivo Dio, noi procederemo per sempre nel nome dell'Eterno nostro Dio. Bene, dopodiché noi possiamo dire, se vogliamo, possiamo qui aggiungere una verità che è a Tov MT, perché se l'ultimo bicchiere è di vino rosso, vino rosso migliore di quello che abbiamo bevuto finora, quindi possiamo dire Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Hatov Ve'Ameti. Questo vale sempre, se durante un pasto, un cambio vino, prendo un vino migliore per chiudere, vuol chiudere con lo champagne, per esempio, che è un altro superiore come vino, mangerà e dirà questa verità. Detto questo, andiamo alla veracà finale. In questo libro, questa edizione nuova che ho fatto del Seder, troverete anche dei brani dello Zohar tradotti e in parte anche commentati, che ovviamente è molto difficile commentare. Comunque se qualcuno poi comprerà il libretto, no. Allora, Baruch, ci siete? Siamo a pagina 85. Ci siete? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Alla michia ve la kalkala, alla gefen ve al gefen, alla etz ve al pri etz, ve al tenuat ha-sadeh ve al erez chemda ha-tova u-rechava, she-ratzit ha-mincha otah rabotenu, le-chol mi-priya ve-lisbua mi-tuba. Lachem, Adonai Eloheinu, al yisrael amecha, ve-an Yerushalayim yireicha, ve-an Tzion yishlam kibodecha, ve-an mitbachecha, ve-echadecha. ובני ירושלים היא לקודש במנה בימינו, ועלינו לתוכה, תמכנו בעניינה, וברכך עליה, היא קדושה ובעולה, כרטוב ומטיבת, ברוך אתה אדוני, על הארץ, על המחייה ועל הכלכלה, על פרי הגפן ועל
הפירות.
פה ישראל אביהו מנג'טו אנקי דיפוצ'י כנון סולו לארץ ישראל, אביהו מנג'טו אנקי פולי פרי אדמה, אביהו מג'ונג'ר אלולטימה ברכה, לברכה האחרונה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחזונן על כל מה שברזה, וחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי עולמי.
Così si vedono bene invece di avere la casa.
Mi vedete?
Chiude.
Ah, è togliere questo. Ok. Quindi ringrazio David Piazza che mi ha messo a disposizione il PDF, così insomma, un pochino abbiamo potuto anche seguire il testo, chi ha potuto. Va bene. E Bezot Hashem, questo sarà una prima occasione per approfondire i tantissimi temi che abbiamo appena sfiorato, ovviamente, nel corso della sede. Bene, sono tante cose per le quali ho sorvolato, perché è impossibile, evidentemente in un'ora e un quarto, un'ora e mezzo, riuscire a entrare in tutti i dettagli.
Grazie Mino, grazie di tutto, veramente.
Todà, in questo periodo più che mai.